Bene, io avevo in mente di fare un tipo di sermone, di predicazione, ma l'altro giorno quasi mi sono trovato costretto a modificare la cosa. Quindi oggi voglio portarvi un'esortazione di incoraggiamento per voi, per me, per tutti e per tutta la gente, e ricordarci un attimino alcune cose riguardo la nostra posizione con il Signore, la nostra posizione sulla terra e la nostra posizione nel cielo. E quindi io comincerei con leggere in 1 Timoteo 1,18 alcune parole che l'Apostolo Paolo rivolge appunto a Timoteo, e io credo che le stesse cose le direbbe oggi alla Chiesa. Quindi parole che sì, sono rivolte alla singola persona, ma oggi le possiamo fare nostre. E quindi, se volete seguirmi, potete leggere insieme a me Timoteo, 1 Timoteo 1,18. Ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento. E nel versetto 19 continua, avendo fede e buona coscienza. Quindi l'Apostolo Paolo sta invitando suo figlio spirituale Timoteo a combattere il buon combattimento, perché su di lui c'erano state delle profezie. E quindi lo ricorda questo fatto, questo episodio, e lo invita a restare fermo, a fare questo combattimento, avendo fede e buona coscienza. Perché senza la fede non possiamo combattere, e senza avere una buona coscienza, essere cosciente, consapevolezza di chi siamo nel Signore, non possiamo fare grandi cose. Quindi fede e coscienza sono necessarie per poter fare un buon combattimento. E normalmente il combattimento fa pensare che prima di andare a combattere c'è una preparazione. E quindi c'è un tempo di preparazione, un tempo in cui siamo chiamati a scendere sul campo di battaglia e fare un combattimento. Sempre in 1 Timoteo, al capitolo 6, 12, sempre l'Apostolo Paolo continua: combatti il buon combattimento della fede, afferra alla vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Il versetto 13 dice ancora: ti supplico alla presenza di Dio, che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù, di fare questo buon combattimento. Questa grande confessione, Timoteo, che tu hai fatto davanti a molti testimoni. Allora, pensando a questa confessione fatta davanti a molti testimoni, mi è venuto in mente un po' Gesù Cristo quando si trova davanti a Ponzio Pilato. Ora, Ponzio Pilato, sappiamo dalle scritture, era un prefetto dell'impero romano, era una persona che effettivamente rappresentava l'imperatore in quella terra di Palestina ai tempi di Gesù. E quindi era Roma padrona, come dicono alcuni adesso, che governava questo territorio, questa provincia, e stavano lì per l'ordine pubblico, se era necessario, per riscuotere le tasse, per far sì che questa terra, questa gente, producesse a favore anche dell'impero romano in generale. Quindi una persona importante, se vogliamo, una persona che rappresentava un impero intero. E Gesù, davanti a questa persona, fa una confessione tremenda. Non siamo qui a leggere tutto quello che è stato il discorso tra il Signore Gesù Cristo e Ponzio Pilato. Voglio soltanto ricordarvi e riportarvi a questo scritto proprio per immaginare anche la scena, magari in qualche film ce l'hanno pure proposta, di Gesù che fa una grande confessione davanti a chi? Non a molti testimoni. Io direi davanti al mondo intero, quel mondo allora conosciuto. Perché da lì sicuramente quello che Gesù ha detto poi è stato riferito, si è sparso. Quindi è una confessione che fa a un rappresentante che rappresenta moltissima gente e non poca gente. Questo è importante, tenere la fermezza anche noi oggi di avere il coraggio di confessare chi siamo in Gesù Cristo, in qualsiasi circostanza. È troppo facile confessarlo davanti a una trasmissione magari televisiva, seduti in un salottino, e dire la propria testimonianza, gloria a Dio per questo. Molto meno facile è farlo in certe situazioni, come quella del Signore Gesù Cristo. Non stava lì seduto in un salottino, ma stava lì già flagellato, già ridotto male, fisicamente parlando, e stava lì per essere giudicato, stava lì per essere condannato a morte. Ora, lasciamo stare Ponzio Pilato, che non parliamo di lui, che comunque dimostra una indifferenza, pare che sia stato un uomo anche abbastanza duro, questo da alcuni scritti che non troviamo nella Bibbia, ma non è questo l'argomento. In ogni caso ha avuto la forza e il coraggio di dire davanti a un uomo forte chi effettivamente era lui. Quindi fa questa grande confessione, un po' come Paolo invita Timoteo a farla e come Paolo attraverso la parola oggi stesso invita anche a noi a fare la nostra confessione, affinché possiamo dimostrare quel che Dio ha fatto nella nostra vita. Mai dimenticarci da dove veniamo. Noi siamo nuove creature, dice la Scrittura, perché abbiamo creduto e crediamo in Gesù Cristo. Siamo persone, uomini e donne, nati di nuovo, con una natura spirituale differente da quella che avevamo magari anni prima, quando anche noi ci menavamo in mezzo al peccato, no? All'andazzo di questo mondo. Ma grazie a Dio che un giorno ci ha presi e ci ha portati nella sua famiglia qui sulla terra, in attesa che lui ritorni, affinché avremo anche lì una vita ancora migliore. Recentemente un credente, finora sconosciuto al mondo, se non alla sua famiglia, alla sua chiesa, davanti alla condanna a morte, perché stava per morire, questa persona ha confessato con coraggio e determinazione la fede in Gesù Cristo a tutto il mondo. Oggi si parla di lui, non come si dovrebbe, ma si parla. E come l'Apostolo Paolo, anche lui ha potuto dire: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Ora c'è in serbo per me la corona di giustizia del Signore. Questo lo possiamo trovare in 2 Timoteo 4, 7 e 8. Il suo nome è un nome che è conosciuto ormai. Ho detto che non era conosciuto, ma oggi è conosciuto. Si tratta del dottor Li Wen Liang, non so se la pronuncia è giusta, ma è quel giovane medico cristiano, oculista, che mentre curava i suoi pazienti per delle congiuntiviti, lui intuisce che potevano essere collegate alle polmonite, perché tutti questi pazienti avevano la polmonite e in più questo congiuntivite. Lui intuisce, io penso che il Signore gli abbia dato l'intuizione, di dire potrebbe trattarsi di un qualche virus simile alla SARS. E denuncia, io adesso non sto qui a dire le cose, potete andare a cercarle, denuncia questo fatto, non viene creduto, la polizia militare cinese, che non è la polizia cantonese qui del Ticino e neanche quella italiana, lo hanno preso e messo da parte. Dopo un po' di tempo, un mese circa, invece si scopre che lui aveva ragione. Lo riabilitano, per modo di dire, ma in quel momento lui si era infettato e stava per morire. Io ho letto una sua lettera rivolta alla sua famiglia. Chiaramente, umanamente, non è che il dottore, prima di dire queste parole, non abbia avuto un pensiero verso la giovane moglie incinta, verso il figlio piccolo, verso la famiglia, verso la casa che ancora doveva pagare. Umanamente lui scrive e dice tutte queste cose adesso, come si farà? Ma la conclusione è quello che abbiamo letto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, ora c'è in serbo per me la corona di giustizia del Signore. È un esempio emblematico, direi, nei tempi moderni, da non sottovalutare noi che siamo figli di Dio. Perché quest'uomo a 34 anni o poco più ha perso tutto, ingiustamente, perché se gli avessero dato ascolto, probabilmente non solo lui, ma tante altre persone non avrebbero avuto il problema e forse oggi, non, anzi sicuramente oggi, non avremmo neanche noi il problema. Perché questo signor coronavirus è arrivato anche alle nostre porte. Notizie di questi giorni, di ieri, di quel che c'è in Lombardia. Ora però io voglio dire, di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Fermo restando che siamo tenuti a fare ciò che le autorità sanitarie o politiche ci chiedono di fare, proprio per far sì che questo virus non vada avanti. Quindi se ci consigliano di lavarci le mani, laviamoci le mani, se ci consigliano di stare in una certa maniera, stiamo, possiamo evitare di andare a destra e a sinistra, collaboriamo, e se ci viene fatto per caso un servizio di quarantena perché qualcuno di noi dovesse imbattersi, ebbene, non dobbiamo allarmarci. Non dobbiamo cadere nel panico come cade tutto il mondo. Perché le notizie apocalittiche che la Bibbia dice in Apocalisse, Daniele, Gesù stesso nel suo sermone profetico, parla di tante cose, no? Ecco, nel mondo chi non ha il Signore nella propria vita lo legge come un fatto catastrofico e va facilmente nel panico. Ieri sera stavo guardando un cartone animato. E questo cartone è uno sprazzo che ho visto perché era già iniziato, non lo so. Mi sono soffermato un attimo, e che se terrestre, un polipo lì, tutto un genio, che vuole invadere la Terra, però la Terra ha la sua super woman, donna, che spacca tutto, che riesce a fare, però questo riesce un po' a imprigionarla. Motivo era la conquista della Terra. E a un certo punto riesce, riesce a bloccare questa donna e si presenta al mondo, come si chiamano, Roberto aiutami, oligo, quando si vedono le figure, e quando tu qui, oligamma, ecco. Ologramma, in tutto il mondo appare questo, questo signore. Ah, sono venuto in pace, dice, li tranquillizza, poi dice, tanto fra un po' morirete tutti. Alla notizia morirete tutti, fa vedere chiaramente, ovviamente sempre New York, queste città grandi, tutti che ascoltano col sorriso, quando dice, tanto fra 24 ore morirete tutti, panico totale, grida, urla, scappi di qua e di là. Questo è il comportamento che il mondo ha davanti a questa notizia, va subito in panico, anche a ragione, per carità. Ma noi abbiamo il diritto di andare in panico? Io credo di no. Umanamente possiamo avere un momento di debolezza, un momento, certo, ma poi dobbiamo rientrare in noi e ricordarci che Gesù Cristo è la parola di Dio, di queste cose ce le dice, ma non in una forma apocalittica come distruzione, ma come rivelazione. Quando io ti rivelo qualcosa, un segreto, tu sei una persona che è stata avvisata di questa cosa qui, quindi ti devi preparare, non ti devi fare trovare impreparato. Allora, se noi come credenti, come chiesa, come singoli credenti ci troviamo impreparati, è chiaro che anche noi cadiamo nel panico, nella paura, nell'incertezza. E allora come si fa a prepararsi? La parola di Dio dice di vegliare e di pregare. Vegliare cosa significa? Stare attenti su ogni cosa, valutare ogni cosa, essere di sentinella su ogni cosa. Quando accadono queste cose, dice, sarà solo l'inizio dei dolori. E se noi ci panichiamo per questo inizio, figuriamoci se avremo la possibilità di vedere qualche giorno ancora peggiore di questo. Ora, dobbiamo anche essere consapevoli e coscienti che potremmo, come questo medico e come tanti altri, incappare in quello che è il problema. Ma proprio per questo, perché i disastri naturali non escludono i credenti. Quanti disastri naturali abbiamo, terremoti, inondazioni, cose dove poi sappiamo che delle persone, dei credenti, dei ministri di Dio, hanno perso la vita. È ingiusto il padre? No. Ma se hanno perso la vita in Cristo, gloria a Dio. Il problema è che se noi come credenti andiamo in panico e rischiamo anche di perdere la fede. Perché poi cominciamo a dire, ma Signore, ma dove sei? Come fanno tanti. Ma perché proprio a me? Non potevi andare un po' fermarti lì a Pavia piuttosto che arrivare qua? E noi rischiamo grosso. Allora la parola di Dio dice di vegliare e di pregare. Siete d'accordo su questo? Dice, ma noi preghiamo. Probabilmente dobbiamo prendere anche la consapevolezza che anche la preghiera non deve essere fatta così. C'è preghiera e preghiera. Noi dobbiamo pregare secondo i criteri della parola, non secondo i nostri criteri. Perché noi tendiamo sempre, dico noi, dico tutti, tendiamo sempre a chiedere a Dio ciò che è necessario per noi stessi, prima, invece di mettere gli altri davanti. E allora dobbiamo imparare a pregare. Per esempio, come già vi ho detto in qualche altra occasione, pregare per la Chiesa che è perseguitata, la Chiesa che è nella difficoltà, il credente singolo che sappiamo che vive in un certo posto del mondo che sta in difficoltà, preghiamo per le nostre autorità, che sempre più si stanno allontanando da Dio. E solo in queste situazioni a volte si ricordano, ma si ricordano in maniera sbagliata. Allora pregare significa prendere un obiettivo preciso e mirarlo, mettersi in accordo, come dice la parola, per che cosa pregare, quanto tempo pregare, affinché la preghiera non diventi fine a se stessa. Uno decide, si mette d'accordo, come dice la parola, e si porta avanti il discorso. La veglia è personale, la veglia è collettiva, è corporale. Noi non possiamo scaricare sui pastori o su quelli che riteniamo le persone che intercedono tutto il peso della preghiera. Noi dobbiamo pregare tutti. Nelle nostre case, sul nostro lavoro, nel tempo libero, quando è possibile anche nel tempo di lavoro, ma poi dobbiamo anche pregare nella Chiesa. E qui rifacciamo una parentesi ancora, e non parliamo di noi, parliamo di tutte le Chiese, perché è un difetto comune. Durante la settimana il corpo è disunito, si fa fatica ad andare in un locale chiamata chiesa e pregare tutti insieme. È chiaro che ci sono anche delle problematiche, da volte uno lavora, non può, ma quando puoi, anche se sei un pochino stanco, ricordati che quella preghiera è necessaria, è importante, è una parte della tua vita. Tanto te ne stai sul divano a guardare il cartone animato e a dormire tante volte. Parlo di me. E allora, oggi più che mai, approfittiamo di questo momento, dove la parola ci sta parlando attraverso queste epidemie, attraverso questi fatti. Oggi è il tempo dell'opportunità. Oggi è il tempo di capire che i cuori che ieri erano durissimi forse si sono un pochino ammorbiditi per la paura, per la fifa di morire. Non lo so. Non importa, ma è il tempo che noi come Chiesa andiamo a parlare del Signore Gesù Cristo. Ma prima di farlo abbiamo noi stessi bisogno di essere fortificati attraverso la preghiera, attraverso la vigilanza della nostra vita, prima. Perché non possiamo andare a dire a qualcuno fai questo, questo, questo e questo se noi stessi non lo facciamo. Ora nessuno di noi è perfetto, lo diciamo sempre. Tutti i giorni veniamo meno, tutti i giorni abbiamo le nostre problematiche, ma tutti i giorni abbiamo la possibilità di chiedere perdono a Dio e di essere riabilitati e pronti per andare a combattere per te e per gli altri. Quindi il vegliare che Gesù dice è questo: figlio mio, figlia mia, stai attento, perché i tempi diventano sempre più duri. Io ve ne parlo con la parola, ma tu preparati, non farti trovare impreparato, come le cinque vergini. Cinque, sì, erano pronte, avevano l'olio nella lampada, e quando lo sposo è arrivato, la porta è aperta, loro sono entrate, ma le altre cinque no. E allora la domanda è: di quale parte vuoi essere tu protagonista? Delle cinque vergini avvedute o delle cinque disavvedute? Erano credenti pure quelle, no? Lo sappiamo. È un passo molto sfruttato nelle predicazioni, però viene sempre utile ricordarlo. Da quelle che sempre sono state con la lampada piena di olio, e come la riempiamo la nostra lampada? Se non con la preghiera, se non con la veglia e la vigilanza sulla nostra vita. Come puoi riempire con le buone opere? Se sono quelle che Dio ha preparato, sì, ma se sono le tue buone opere, non entreranno mai in quella lampada. Non entreranno mai. E quindi oggi siamo chiamati non ad avere paura e timore di questo virus, perché purtroppo anche in certe chiese si legge un po' i social, si vede. Ho letto molto il Salmo 91, molto usano questo Salmo, bellissimo. E con quale titolo lo stiamo facendo? Con la fede? O quasi quasi come scaramanzia? Perché qualcuno lo usa anche così, eh? Magari ci siamo dimenticati di questo bellissimo Salmo, ma in questa circostanza ce lo ricordiamo. 1.000 te ne cadranno, 10.000 alla destra, adesso non lo ricordo a memoria, e 1.000 alla sinistra, o viceversa, comunque te ne cadono, ma tu non sarai toccato. Ma leggi cosa c'è scritto prima: se alberghi all'ombra dell'Onnipotente. Allora la domanda è, scusatemi, stiamo albergando all'ombra dell'Onnipotente secondo la scrittura? Sì, allora possiamo dire che tanti ce ne cadranno e non saremo toccati. Ma se non stiamo albergando, rischiamo anche noi. E anche se stiamo albergando, il rischio può essere alto lo stesso. Ma come, ripeto, ha detto questo nostro fratello cinese, ho combattuto il buon combattimento della fede. Sono arrivato. Adesso mi aspetta solo il premio, la corona della vita, che è per tutti noi. È una promessa che il Signore Gesù ci fa. E a quella che dobbiamo mirare. E non dobbiamo spaventarci. Non dobbiamo aver paura di queste cose. Perché ci è stato rivelato. Se Gesù ci avesse tenuto nascosto tutto questo, allora forse potremmo anche noi dire perché. Ma nulla ci è nascosto. Nulla. E non solo ci viene rivelato, ci viene anche indicato e detto cosa dobbiamo fare affinché il giorno che si presentano qualsiasi tipo di difficoltà, di disastro, noi possiamo essere pronti ad affrontarlo. Possiamo essere pronti ad affrontarlo senza paura. E come abbiamo detto prima, la parte umana può per un momento subire un colpo, un momento di smarrimento, lo può, è normale. Quando perdiamo un caro, sappiamo che è nel cielo, che fanno festa, ma qua restiamo un pochino male, perché la dipartita di un caro è sempre un vuoto fisico che viene lasciato per un tempo. Ma se siamo veramente preparati, superiamo ben presto questo momento della dipartita del nostro caro, per quanto dolorosa possa essere, perché a questo siamo chiamati. E quindi la mia esortazione questa mattina è questa: cari fratelli e care sorelle, in questi giorni, soprattutto dall'altro giorno, quando è stato scoperto qui in Lombardia, a pochi chilometri dalle nostre abitazioni, questo focolaio, sembra che il panico nella zona si stia un pochino ingrandendo, perché è chiaro, finché stava in Cina, finché arriva Sud Italia, lo sciamo lì, un caso in Egitto, poveri egiziani, in America. Finché sta lontano, lo viviamo in una certa maniera, ma man mano che si avvicina il pericolo, allora noi subiamo la pressione della paura tante volte. L'altro giorno, ancora per una volta, per l'ennesima volta, adesso ormai non si contano più, gli islamisti in Burkina Faso sono andati in una chiesa, hanno preso il pastore, la moglie, altri credenti e li hanno uccisi. Ora, scusate se io mi ripeto, quando le cose le conosciamo di persona e le vivi di persona e senti queste cose qui, il dolore è più grande. Allora, io, mia moglie e altre persone che da anni stiamo andando in queste zone qui e che conosciamo come vivono questi ministri, questi credenti, come vivono la giornata, che veramente devono avere fede, non hanno niente una cosa e l'altra. E poi un giorno dici, sono arrivati questi, hanno fatto così, così. Io non lo conoscevo questo, ma ne ho conosciuti tantissimi come questo e ne conosco tanti come questo. Allora quel dolore diventa tuo. Ma io dico, non aspettiamo di conoscere le persone. Non aspettiamo di fare l'esperienza con queste persone. Dobbiamo sapere che su questa terra c'è molto, molto popolo cristiano che è nella sofferenza. E quindi quello che voglio dire, se anche noi impariamo ad essere compassionevoli, immedesimarci, allora scopriremo la potenza della preghiera. Allora avverrà la voglia di pregare, senza con questo aspettare che la cosa avvenga. E questo vale anche per questo virus. Tanto fratelli e sorelle, abbiamo detto che il Signore Gesù regna sulla creazione. Lui sa e tiene sotto controllo ogni cosa. Però lui stesso ci dice che saranno sempre di più. Passerà anche questo, per la bontà e per la grazia di Dio. Perché noi siamo sue creature e siamo creatori come Lui è creatore. Dio ha dato l'intelligenza all'uomo e che la sapienza a volte non applica all'uomo. Ha dato l'intelligenza poi di venire a scoprire delle cose e riparare. Ma poi l'uomo, se rimane lontano da Dio, subirà ancora la visita di qualche piccolo, invisibile organismo, un virus. Vedete la banalità dell'uomo, che si fa così forte, così prepotente, che schiaccia il suo simile, che non ha rispetto di niente e di nessuno, quando arriva un virus diventa niente, diventa zero. O non è così? Allora noi non siamo chiamati a essere zero. Noi virus o non virus, difficoltà o non difficoltà, terremoto o non terremoto, siamo chiamati ad essere figli di Dio, senza paura e senza timore delle cose che accadono. Vigilante. In Luca 12, 21, scusate, leggo solo queste cose qui. Versetto 34. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezze e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Si parla del giorno del Signore. Ora, diciamo quel giorno della difficoltà. Parla di gozzoviglie, parliamo del virus, dell'invisibile che si sta presentando. Allora, ecco che dice, non siate con un cuore aggravato. Perché se noi aggraviamo il cuore, facilmente perdiamo la fede. E questo non dobbiamo permetterlo, spetta a noi. Perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Su tutti quelli, la pioggia è per il giusto e per l'ingiusto, per credente e non credente, così il sole. La sua funzione è per tutti e certe cose vengono per tutti gli abitanti della terra, solo che Solo che se sei figlio o figlia di Dio, secondo la scrittura, non hai da temere nulla. L'empio deve temere. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Morale, in qualsiasi situazione e circostanza, noi non dobbiamo farci prendere dalla paura, non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo essere persone pronte e preparate ad affrontare anche queste situazioni, perché noi un giorno dovremo comparire davanti al Figlio dell'uomo, davanti al nostro Signore Gesù Cristo. E non potremo raccontargli: ma sì, io ho avuto paura. Ho avuto paura. Cantiamo sempre che il Signore è con noi. Allora, se il Signore è con noi, di che dobbiamo avere paura? Ribadisco e ripeto, possiamo averla per un momento. Emotivamente possiamo anche averla. Gesù l'ha avuta nel giardino del Getsemane, lo sappiamo, lo diciamo sempre. Questa famosa frase: se è possibile allontanare da me questo calice, ma la tua e non la mia volontà sia fatta. L'umanità di Gesù, che non ce la faceva più ad assorbire i nostri peccati in quel momento, era tale che trasudava sangue. Se è possibile. Signore, se è possibile, riparaci da questa situazione. Ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. Perché se dovessi incappare in una disgrazia di questo tipo, posso avere la forza di dire, come ha detto il medico: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Ora c'è in serbo per me la corona della giustizia del Signore. E è quella che io miro, e è quella che dobbiamo mirare, alla corona della giustizia del Signore. Perché di questi coronavirus ne verranno ancora. Ma noi prepariamoci ad affrontarle nella giusta maniera. Quindi questa mattina, miei cari, ho cambiato appunto il discorso, semplicemente ho cambiato il sermone perché sentivo di dover condividere con voi questo momento, perché ho avvertito che anche nelle chiese si sta parlando con paura. Ma ci sono anche chiese che stanno reagendo con la preghiera, col digiuno e come la parola di Dio ci insegna. Ma ripeto, preghiamo e vegliamo non solo per noi, ma per tutti quanti. E approfittiamo del momento di entrare nel cuore delle persone, perché a volte la paura, io devo dire che la paura mi ha portato al Signore. Non importa qual è la strada che devi fare per arrivare al Signore. Può essere una difficoltà di salute e gridi al Signore. Può essere una paura generalizzata e gridi al Signore. Ma se tu gridi, il Signore risponde. E nella vostra vita io credo che Dio ha risposto una volta, almeno una volta, se no non sareste qui. E noi dobbiamo dire grazie, Signore, ma ora non dimentichiamo il nostro dovere di credenti. E perciò, fratelli, ancora una volta, preghiamo e non facciamoci prendere da panico, da paura o da altre cose per quanto riguarda questa epidemia che purtroppo è arrivata. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? La nostra vita non deve essere dominata dal terrore del futuro, né stordita dalle sollecitudini esagerate per i beni della terra. Diversamente non sappiamo più vedere ciò che ci attende. Chi si interessa solo alla vita terrena e dei suoi piaceri non ha tempo né volontà di pensare a quel giorno finale. L'Apostolo Paolo dice: è ormai tempo di svegliarsi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quanto diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a consuoviglie, ubriachezze e fra impurità e licenze. Non in contese e gelosie, e non è che aggiungo, ma dico, e non in paura generalizzate. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Romani 13. E ancora l'Apostolo Paolo dice in 1 Tessalonicesi 5, 4, 10: voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. E qui sta: non ci dobbiamo far sorprendere da queste cose, perché dobbiamo prepararci ad ogni evenienza. Noi siamo guerrieri, combattenti su questa terra. Per questo è necessario preparare, come diceva l'Apostolo Paolo, il buon combattimento. Come un atleta, come un soldato, dobbiamo prepararci per essere pronti nel momento in cui saremo chiamati. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte, né nelle tenebre. Non dormiamo, dunque, come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi. Amen. Ho preso un appunto. La vigilanza cristiana è l'esatto contrario della religiosità o della religione, se vogliamo, ed è il contrario del cuore appesantito dalle preoccupazioni, dalle paure. La vigilanza e la preghiera sono il nostro alzare i capi davanti al Signore che viene, non come giudice, ma come Salvatore e Signore. Amen. Salvatore e Signore. Padre Santo, voglio dirti grazie ancora per questo giorno che ci hai dato. E la mia preghiera, Signore, è quella di far sì che il nostro animo non venga mai meno e non cada nella paura o nelle preoccupazioni, Signore, ma restando fermi con la fede che ci hai dato nella Tua parola e quelle che sono le promesse della Tua parola, restando fermi in essa, Signore, possiamo anche oggi, in questo momento, uscirne vittoriosi. Io ti supplico, Signore, per tutti coloro che in qualche modo si sono fatti prendere un po' dal timore, dalla paura di questa situazione, da questa epidemia, Signore, che sta avanzando in tutto il mondo, affinché si ricordi chi è in te, Signore. Spirito Santo, ti prego di ricordare a tutti noi la nostra posizione nel cielo e il nostro dovere, la nostra posizione anche su questa terra. Qual è il nostro compito? Qual è la nostra attitudine che dobbiamo avere al riguardo? La parola ci dice che dobbiamo essere vigilanti e noi vogliamo vigilare, stare attenti, essere avveduti, non tralasciare né disubbidire nemmeno a quelle che sono le imposizioni dell'autorità, Signore, umana, ma essere collaboratori in tutto questo. Ma soprattutto, Spirito Santo, ti chiedo di ricordarci che nonostante le difficoltà che possono venire anche nelle nostre case, nella nostra persona, tu rimani fedele e che noi in Gesù Cristo siamo più che vincitori e che in Gesù Cristo, Signore, possiamo confidare in ogni cosa. Aiutaci, Spirito Santo, a fortificarci mediante la preghiera affinché, Signore, possiamo rompere queste tenebre e affinché, Signore, possiamo raggiungere i cuori che sono sulla via della salvezza, affinché, Spirito Santo, possiamo parlare dell'Evangelo con potenza perché altre anime possano aggiungersi al regno di Dio, nostro Padre. Grazie perché Tu ci fai diventare ed essere buoni collaboratori per l'avanzamento del Regno. Questa è la nostra preghiera, questa è la mia preghiera e ti chiedo di benedire ognuno di noi, le famiglie che rappresentiamo, Signore, di benedire le nostre città, i nostri paesi e di farci fare e luce di questo territorio. A te, Signore, voglio dare lode, gloria e onore nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica e siamo forti e coraggiosi. Nessuna paura ci deve cogliere. È ammesso solo un momento di smarrimento. Dopodiché riprendiamoci, perché il Signore è con noi e le sue promesse sono veritiere, sono veraci, dice la Scrittura. Perciò non abbiamo motivo di avere turbamento nel cuore, ma abbiamo motivo di ringraziare ancora una volta di più il Signore, che ci dà l'opportunità in questa situazione difficile di dire chi è Lui e chi siamo anche noi in Lui. Dio vi benedica.